Amen. Potete sedervi. Questo non lo cantiamo soltanto, ma lo crediamo con tutto il nostro cuore. Il suo nome è meraviglioso, consigliere, Dio potente, Padre eterno, Principe di pace. In primo luogo, velocemente i saluti. Saluti dalla Moldavia, dalla Bulgaria, dall'Ucraina, dall'Uzbekistan, speciali saluti dalla sorella Demensh, saluti da Karakanda, dal Kazakhstan, saluti da Montreal, Canada, saluti dal fratello Forestieri e dalla Chiesa, saluti dal fratello Bolumba, saluti dal fratello Gilson, saluti dal fratello Ellis da Edmonton, saluti dal fratello Niaghi, saluti dal fratello Moamba, saluti dal fratello Mbie, saluti dal fratello Jürgen, saluti dal fratello Daniel da Città del Capo, poi dalla famiglia Kelala, Zimbabwe, saluti dal fratello Jacques da Abidjan, dal fratello Cecil dal Sudafrica, dal fratello Zila dall'Argentina, dal fratello John da Bucarest, dal fratello Graf dalla Svizzera, saluti dal fratello Trapani dall'Italia, dal fratello Ngonga, attualmente in Sudafrica, poi il fratello Siegfried, ancora dal Sudafrica, saluti dal fratello George e dal fratello Joseph da Kinshasa, saluti dal Burundi, saluti dal fratello Bulumba, saluti dal fratello Joseph Lilanga, saluti da Budapest, saluti dal fratello Stefano Genton, con il passo in Apocalisse capitolo 1 verso 3, saluti dal fratello Teo, saluti dal fratello e della sorella Olviti e da tutti gli altri in Finlandia, saluti dalla capitale della Costa d'Avorio, saluti dal fratello Bruce da Città del Capo, saluti dal fratello Funda da Aru, saluti ancora una volta dalla Romania, saluti dal fratello Motika e dagli anziani, ancora una volta saluti dal Sudafrica, saluti dal fratello Salomon, con il passo di Apocalisse capitolo 19 verso 7, saluti dal fratello Silva dal Sudafrica, saluti dal Portogallo, saluti dal fratello Oleg dal Portogallo e da tutti i credenti là, poi saluti dal fratello Anderson dalla Nuova Zelanda, dal fratello Tabo dal Sudafrica, saluti dai fratelli da Colvezzi, dai fratelli da Solvesi, una appartiene alla Repubblica del Congo e l'altra allo Zambia, e poi saluti dal fratello Chauffeur e dal fratello Ellis da Edmonton. Alcuni saluti non li ho più qui, i saluti del fratello Niaghi da Nairobi, ma penso di averli letti. È così straordinario che siamo uniti con tutti e sappiamo che Dio fa risuonare realmente l'ultimo messaggio. E tutti coloro che sono da Dio l'ascoltano, prestano ascolto a ciò che il Signore ha da dirci. Poi, per favore, non ridete, abbiamo qui, sì, saluti da Montreal, sì, e da Edmonton, da Nairobi. Per favore, non ridete adesso, ma abbiamo una strana domanda che non è mai stata posta prima in questo posto, ma ci fa semplicemente ridere. La domanda è: possono i fratelli con le sorelle salutarsi con un bacio? Vale a dire, in riferimento a 2 Corinzi, 2 Corinzi, capitolo 13. Lo diciamo brevemente, 2 Corinzi, e qui, fratelli e sorelle, si deve dire quanto sia importante non soltanto di leggere un versetto, ma di leggere anche il versetto prima, e il versetto che viene dopo. Poi non ci sarà una domanda qui. Leggiamo entrambi. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo 13. Nel verso 11 sta scritto: Del resto, fratelli, rallegratevi, procacciate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e l'Iddio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, indirizzato ai fratelli, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Noi tutti notiamo qui quanto sia importante di non leggere soltanto un versetto, ma di leggere ciò che è scritto prima e di leggere ciò che sta scritto dopo. Fratelli e sorelle, che viviamo in un tempo molto speciale, questo noi tutti l'abbiamo compreso. È realmente il tempo della fine, in ogni ambito, in ogni livello. Per esempio, se prendiamo quello che è indirizzato a noi, che il Vangelo viene predicato a tutte le nazioni, questo si applica a coloro che sono ordinati per questo, di ascoltare la parola, crederla, ricevere l'ultimo messaggio divino e ritornare al principio. Nella stessa maniera, noi vediamo tutte le altre cose come prendono il loro corso. L'ordine divino con il matrimonio e la famiglia sembra che non si applichi più. Ogni cosa è realmente deragliata e non si sa dove condurrà. Ma una cosa la sappiamo: ogni cosa terminerà nella via larga, con tutti coloro che non hanno ascoltato la parola, che non si sono fatti raggiungere dalla grazia di Dio. Non si può cambiare questo. Rapidamente, c'è una cosa che mi tocca, ciò che noi tutti notiamo a livello internazionale. Il 27 gennaio, ciò che è accaduto ad Auschwitz, anche con i 6 milioni di giudei, cos'è accaduto con loro? E lo dico per questo motivo, perché c'era realmente una domanda che stava sul mio cuore. Perché sapevo già negli anni 50, quando si è saputo ciò che era realmente accaduto, ciò che è scritto in Genesi capitolo 12, verso 3, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E se poi si pensa, diciamolo apertamente, nel nome della Germania cos'è accaduto, che genere di crimini hanno avuto luogo, voi potete immaginare se uno ha il passaporto tedesco. E poi una volta ero stato in Australia, in Nuova Zelanda, e dopo una riunione mi fu detto da un fratello: Ascolta, tu sei il primo tedesco che posso realmente accettare e che posso realmente ricevere. Diciamolo brevemente, ciò realmente mi tocca. Come tutti i credenti dopo la Seconda Guerra Mondiale, non importa in quale chiesa o denominazione, loro tenevano delle riunioni di preghiera, perché tutti avevano l'impressione che la maledizione riposasse sulla nostra nazione a motivo di ciò che era accaduto con i giudei. E poi venne realmente quel giorno. Era il 2 dicembre 1962, quando all'improvviso il fratello Branham mi disse: «Fratello Frank, non preoccuparti, sulla Germania non c'è alcuna maledizione. Dio terrà responsabili soltanto coloro che hanno fatto ciò». Voi non potete affatto immaginare ciò che in quel momento è accaduto in me. E se facciamo un breve esame nella storia, allora dobbiamo semplicemente dire, sin dal sorgere dell'impero romano, noi tutti siamo al corrente dell'impero babilonese, l'impero medo-persiano, l'impero greco e poi è venuto l'impero romano. E noi tutti sappiamo ciò che è accaduto nel 63 avanti Cristo, nel 31 avanti Cristo. Quali paesi sono stati inclusi nell'impero romano? È giusto ancora un punto? Non appartiene alla proclamazione, tuttavia giusto un solo punto. Nel momento in cui fu inventata la dottrina della Trinità, allora realmente nella Trinità per la prima volta il popolo di Israele fu maledetto. E nel 321 dopo Cristo ai giudei fu proibito di osservare il sabato e fu obbligato loro di osservare la domenica. E le sinagoghe furono trasformate in stalle per maiali. Ciò che è accaduto al popolo di Israele in tutto questo tempo è incomprensibile. Nelle sette crociate dal 1095 al 1292, nelle sette crociate milioni e milioni furono assassinati soltanto perché erano giudei. E il coronamento di tutto è stato nel nostro tempo. Sia ringraziato il Signore Dio che non abbiamo alcuna colpa, ma che realmente il Signore Dio terrà responsabili soltanto coloro che hanno fatto ciò. E poi vediamo il fratello Branham all'apertura dei sette suggelli. Nel quinto suggello egli ha mostrato che tutti i giudei che sono stati uccisi nel Terzo Reich gridano vendetta. E fu data loro una veste bianca e fu detto loro: aspettate finché sia completo il numero dei vostri conservi e dei vostri fratelli che devono essere uccisi come voi. Qui abbiamo una tale ammonizione che deve toccare i nostri cuori. Cosa ha detto il nostro Signore in quel tempo, quando ha pianto su Gerusalemme? Luca 21 è la parte in cui il tempo della fine viene ancora una volta illuminato, ma in Luca 19, quando egli pianse su Gerusalemme e disse: «Oh, se tu avessi riconosciuto in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace». E poi abbiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 11, Luca capitolo 11, nel verso 52, abbiamo l'ammonizione che il Signore in quel tempo ha pronunciato. Luca capitolo 11, verso 52. Guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. E poi, quando esaminiamo la parola nel Vangelo di Luca, nel capitolo 7, Luca capitolo 7, qui possiamo leggere dal verso 27, dove il nostro Signore ha collocato biblicamente il ministero di Giovanni Battista. E poi nel verso 30 egli ha detto: ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Dunque, qui abbiamo realmente una tale ammonizione che attraversa le nostre ossa. Giovanni Battista, un profeta promesso, del quale il Signore aveva detto: ecco, io mando il mio messaggero davanti a me per preparare la mia via. E gli scribi avevano le loro interpretazioni. Loro festeggiavano, ma hanno mancato il giorno della visitazione di Dio. E poi il Signore ha dovuto pronunciare il giudizio su di loro. E in Luca capitolo 21, egli ha detto ciò che sarebbe accaduto. Luca 21, verso 24. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Fratelli e sorelle, cosa accadrà a coloro che rigettano il messaggio e il messaggero che Dio ha stabilito e promesso per il nostro tempo e il messaggio che Egli ci ha dato? Cosa accadrà a tutti coloro che si fanno beffe? Cosa accadrà loro? Fratelli e sorelle, Dio ci ha fatto grazia di riconoscere, di ricevere, di credere e di avere rivelato questo. Dio ci ha dato una promessa che è stata adempiuta nel nostro tempo. E perciò noi siamo un popolo eletto, un sacerdozio santo, le primizie consacrate al Signore, che Egli ha acquistato col proprio sangue. E anche questo è stato evidenziato nei cantici tramite il sangue dell'agnello. Se un incredulo ascolta lavato nel sangue, allora gli viene da pensare: come può accadere questo? Cosa sarà questo? E poi bisogna realmente ritornare al principio e sapere che la vita è nel sangue. E il Signore ha detto: l'uomo è diventato un'anima vivente. E poi si deve sapere che nel giardino dell'Eden i primi due agnelli furono uccisi affinché Adamo ed Eva potessero essere vestiti. Allora si deve sapere chi ha sacrificato l'agnello, per esempio Abele, Allora si deve sapere che in Esodo capitolo 12 sta scritto: quando vedrò il sangue, allora passerò oltre. Fratelli e sorelle, noi non predichiamo soltanto il messaggio del tempo della fine, ma predichiamo la piena salvezza che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, il nostro Signore. Ed Egli, quale agnello di Dio, ha sparso il suo sangue affinché noi fossimo lavati per essere più bianchi che la neve. Il fratello Branham nella predicazione riconoscete il giorno e il suo messaggio. Qui egli ha detto a pagina 25: riconoscete il giorno e il messaggio, pagina 25. Voi vedete il messaggio dell'ora, potete comprendere dove siamo? Il messaggio della scrittura vi mostra in che ora viviamo. E poi Gesù riprese gli israeliti dicendo loro: se tu avessi riconosciuto in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. Un giorno egli guardò giù dal monte degli ulivi su Gerusalemme e disse: Gerusalemme, Gerusalemme, e pianse. E poi, prima di questo, il fratello Branham disse, indirizzato a noi, a pagina 22, cosa sarà restaurato in questi ultimi giorni? Ascoltate, fratelli, ascoltate dalla Chiesa cristiana, la Pentecoste originale, come è stata all'inizio, deve essere restaurata. È così che sarà restaurata prima che risuoni la festa delle trombe per Israele. Deve essere restaurata. E ci deve essere qualcosa tramite la quale accada. E poi viene Malachia, gli ultimi versetti. Là sta scritto che il cuore dei figli sarà ricondotto alla fede dei padri. È così straordinario sapere che Dio ha un piano di salvezza e che noi possiamo realmente credere con tutto il nostro cuore. Noi non abbiamo seguito favole abilmente inventate, ma abbiamo seguito la parola rivelata di Dio e crediamo con tutto il nostro cuore, come ha detto la Scrittura e come dice ancora oggi. È veramente interessante leggere quanto spesso è scritto nel Nuovo Testamento il termine come dice la Scrittura o come sta scritto. Leggetelo quasi 150 volte nel Nuovo Testamento. L'evidenza è stata data che tutto ciò che era scritto e annunciato nell'Antico Testamento tramite profezia è accaduto nella realtà e accade ancora. E il nostro Signore in quel tempo ha potuto leggere e ha potuto dire: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Che Dio ci ha dato la grazia di credere realmente e ascoltare la parola dell'ora e averla rivelata. Questo è il più grande dono che Dio avrebbe potuto darci per grazia. Poi veniamo a quello che riguarda noi quali credenti, che dobbiamo fare il giusto inizio. tutto deve entrare per la via stretta. Deve entrare per la porta stretta. Si deve lasciare la via larga che conduce alla distruzione. E qui il nostro Signore dice nel Vangelo di Matteo, il passo della scrittura molto conosciuto, Matteo capitolo 11, qui il nostro Signore esclama: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. La via è stata preparata e noi possiamo venire al nostro Signore, e specialmente per tutti i nuovi arrivati, tutti i giovani, tutti coloro che non hanno ancora avuto un'esperienza con il Signore. Qui sta scritto in Matteo capitolo 11, ci viene detto dal verso 28: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Io vi darò riposo. Riposo in Dio, pace con Dio, tramite la fede nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. E tutti coloro che vengono al Signore, a loro viene detto nel verso 29: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Prendete su di voi il mio giogo. L'ho già detto qui tempo fa. Voi tutti lo sapete cos'è un giogo. Il giogo è qualcosa per mezzo del quale due possono camminare al passo. Viene messo sulle spalle un giogo sopra due buoi e loro devono camminare al passo affinché ogni cosa vada in modo corretto. Noi dobbiamo camminare al passo con il nostro Signore. Dobbiamo essere conformi con ogni parola di Dio. Prendete su di voi il mio giogo. Non camminate da soli. Non camminate da soli, ma camminate con me. Enoch camminò con Dio. Noi dobbiamo e possiamo camminare con Dio in conformità con la sua preziosa e santa parola. Dunque, venite a me, non ad un predicatore, venite al Signore. Venite al Signore, è Lui che chiama, non il predicatore. Il predicatore fa udire la chiamata, ma è il Signore che chiama. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io darò riposo alle anime vostre. Poi, in Matteo capitolo 10, abbiamo qui nel verso 36 la descrizione di cosa può accaderci se diventiamo realmente credenti. Chi diventa realmente un credente non può fare alcun compromesso. Noi abbiamo preso la nostra decisione per il Signore come Egli ha preso la sua decisione per noi. Sta scritto qui nel verso 36 in Matteo capitolo 10: e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E poi viene nel verso 39: chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Dunque, è la decisione che noi abbiamo preso e rimane così. E tutti gli altri che hanno preso la stessa decisione cammineranno con noi. Coloro che non hanno preso la stessa decisione per il Signore, costoro saranno contro di noi. Non si può cambiare questo. Poi, in Matteo capitolo 10, dal verso 36 sta scritto quello che dobbiamo pure fare. Leggiamo il verso 38 in Matteo capitolo 10. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Dunque, il giogo e poi la croce, dobbiamo prenderla su di noi e poi seguire il Signore. La via dei credenti non è un letto di rose, ma è per lo più un letto di spine. Ma Dio ci ha fatto realmente grazia di poter amare tutti, sebbene noi siamo odiati. E poi abbiamo la promessa nell'Antico e nel Nuovo Testamento che il Signore sarà realmente con noi e che ogni cosa che il nemico fa non compirà nulla. Isaia capitolo 66, qui abbiamo nel verso 2, Isaia capitolo 66, verso 2, abbiamo la promessa, Isaia capitolo 66, verso 2. Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola? È proprio così. Il Signore deve darci un cuore per grazia che non si indurisce, ma che riceve e accetta per fede. In Isaia capitolo 54, il Signore ci ha dato la promessa che nessun'arma che è fabbricata contro di noi avrà successo. Dio è con noi finché passeremo dal credere al vedere. Isaia capitolo 54, leggiamo direttamente il verso 17. Isaia capitolo 54, verso 17. Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. E ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. Come il nostro Signore ha promesso, io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Riassumiamo brevemente perché cosa siamo così riconoscenti oggi. Perché ci raduniamo dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud. Sì. C'è una parola in Matteo che sarebbero venuti dall'est e dall'ovest per ascoltare le parole del Signore. Dio si è realmente preso cura di ogni cosa e diciamolo velocemente. La grazia che possiamo venire dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud, questa grazia, la grazia che tutto il mondo può ascoltare e sperimentare con noi, dal sorgere del sole fino al suo tramonto, tutto il mondo può sapere ciò che Dio fa attualmente. All'inizio non vi ho riferito ciò che è accaduto nell'ultimo viaggio missionario, ma è veramente molto potente testimoniare e sperimentare come Dio in ogni popolo, lingua e nazione, come Egli si prende cura che il suo popolo possa essere radunato, che tutti i sermoni possono essere registrati e possono essere pubblicati in tutte le altre lingue. Oggi il fratello Hermann Hendrich mi ha fatto notare un sermone che ho predicato nel 1971 in Romania. Era stato registrato e il sermone era come se l'avessi predicato ieri. Realmente in tutti questi anni abbiamo predicato la parola. Abbiamo dato testimonianza di quello che il Signore ci ha promesso e ciò che Egli fa attualmente. Ora torniamo indietro a quello che è accaduto nel mio ultimo viaggio missionario. Anche i fratelli del Nepal, i fratelli del Vietnam, i fratelli della Cambogia, tutti i fratelli sono venuti da ogni parte, si sono radunati per ascoltare la parola del Signore. Ed io posso realmente dire che ogni cosa è andata bene secondo il programma, sia il volo che le riunioni e in ogni luogo, ogni volta che ne abbiamo avuto l'opportunità, abbiamo detto che potrebbe essere per l'ultima volta, affinché nessuno abbia bisogno di tempo per pensare. Ma oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. No, siamo così riconoscenti a Dio. Ora, anche l'invito a Dubai, ad Abu Dhabi, gli inviti dove non siamo ancora stati per portare la parola del Signore. La fame è lì, gli inviti sono qui, per ogni cosa bisogna prendersene cura e noi portiamo realmente l'ultimo messaggio e tutti gli scribi possono passarvi accanto, possono passare accanto al battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo, possono rigettarlo, possono dire che siamo seduttori. No, la Bibbia dice un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E la Bibbia non dice soltanto questo che è scritto in Matteo 28, anche quello che è scritto in Marco 16 e ciò che è scritto in Luca capitolo 24 e quello che è scritto nel Vangelo di Giovanni capitolo 20 in riferimento al grande mandato. Il grande mandato che risuona in tutto il mondo. E come abbiamo letto la parola in 2 Corinzi capitolo 13, dopo Matteo 28 si deve andare nel libro degli Atti, nel giorno in cui fu fondata la Chiesa del Nuovo Testamento, per sapere come l'incarico divino è stato messo in atto. E si deve andare più avanti, dal capitolo 2 al capitolo 8, al capitolo 10, al capitolo 19, per sapere che sia a Gerusalemme, in Samaria o ad Efeso, tutti i veri credenti furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. E Dio ci ha fatto grazia di rispettare il modello biblico, ritornando adesso e sapendo che ciò che Dio ha fatto all'inizio, ciò che ha comandato e ciò che è accaduto all'inizio, questo si applica finché il nostro Signore ritornerà per portarci a casa. Ma con chi si può parlare al riguardo? Con chi? Dio deve parlare alle persone e si deve prestare attenzione, anche se si dà testimonianza, se le persone ascoltano, e soltanto allora se si comprende realmente che noi non siamo coloro che parliamo, ma il Signore parla a noi tramite la sua parola. Del continuo noi torniamo a questo punto. Anche l'incarico che il Signore ha dato al fratello Branham, che egli è stato realmente mandato con un messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. E Dio ha condotto le nostre vie, la nostra via, la mia via, affinché avessimo conoscenza di questo, che ce n'è stato parlato, che l'abbiamo creduto, che l'abbiamo accettato. Ogni cosa è semplicemente grazia e possiamo realmente ringraziare con tutto il nostro cuore che ogni cosa che Dio ha promesso, egli vigila su ciò per adempierlo. Dunque, indietro all'inizio, indietro alla dottrina degli apostoli, come è stato realmente all'inizio e così rimarrà fino alla fine. E il Signore porterà a compimento il suo piano di salvezza con la Chiesa di fra le nazioni e poi egli si volgerà ad Israele per portare a compimento il suo piano con Israele. E in Apocalisse capitolo 7 leggiamo due cose. In primo luogo, in merito ai 144.000 che saranno suggellati, poi anche la moltitudine che dovrà attraversare la tribolazione. E tuttavia è scritto che loro hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. E poi ci sono persone che affermano che il sangue non è più sul seggio di grazia. E il sangue rimane sul seggio di grazia finché l'ultimo sarà purificato. Noi siamo così riconoscenti. Non posso entrare qui nei dettagli, fratelli e sorelle, ma se uno scrive in una email che il fratello Branham ha consacrato questo e quel fratello al ministero, e questo fratello che è stato consacrato dal fratello Branham ha adesso la rivelazione dei sette tuoni, allora bisogna crederlo e accettarlo. Sì, noi vogliamo persone che il Signore ha consacrato, non 12 fratelli che sono venuti affinché il fratello Branham pregasse per loro. Dico questo per un motivo, affinché abbiamo rispetto davanti a Dio e davanti alla parola di Dio. Dobbiamo osservarlo. E se la voce dal cielo ha detto suggella ciò che i sette tuoni hanno proferito e non lo scrivere, questo è sufficiente per noi. Questo è sufficiente per me una volta per tutte. Il resto lo lasciamo a Dio. Il nostro compito è soltanto di credere cosa e come dice la Scrittura. La nostra preparazione per sperimentare, la nostra preparazione per grazia, che tutta la condanna, ogni cosa è stata tolta da noi, affinché possiamo essere realmente in grande aspettazione in merito a quello che Dio farà, infine, nella Chiesa sposa per grazia. Al nostro Dio sia realmente la gloria per questo. Ora, riguardo al Terzo Reich e ai giudei, sono ancora molto triste. Sono realmente triste. Ma Dio veramente ha preso cura di ciò. Egli ha dato la risposta e possiamo lasciare ogni cosa a Dio e tutto andrà bene con noi. Lo Spirito e la sposa dicono vieni. E chi ode dica vieni. E tutti coloro che veramente hanno ricevuto e accettato sono riconoscenti e felici nei loro cuori di avere ascoltato l'ultimo messaggio e di credere come dice la Scrittura. Riassumiamo. Il Signore ha pianto in quel tempo su Gerusalemme. Egli accusò gli scribi di avere tolto le chiavi del regno dei cieli e di aver rigettato il consiglio di Dio per se stessi, non lasciandosi battezzare da Giovanni. Cosa direbbe il Signore agli scribi nel nostro tempo? Loro hanno tolto le chiavi. Il Signore diede a Pietro la rivelazione. Egli disse a Pietro, a te do le chiavi del regno dei cieli. L'accesso, la rivelazione di Gesù Cristo, dandoci la chiave della fede. Ed ora noi mettiamo piede nel terreno della rivelazione. Non è soltanto una conversazione con il Signore, ma ciò è collegato alla rivelazione. Io ti do le chiavi del regno dei cieli. Ciò che legherai sulla terra sarà legato nel cielo. Ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nel cielo. Dico questo a motivo di coloro che sono ancora legati, che non possono aiutare se stessi, che sono tristi, che pregano ma non riescono a fare una breccia e non sanno come continuerà. Oggi in mezzo a noi abbiamo giovani persone, abbiamo persone in mezzo a noi che hanno bisogno realmente della grazia di Dio, di una liberazione interiore. E questo può essere il giorno, l'abbiamo letto. Il Signore ha detto, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Soltanto quando Dio può manifestare la sua piena salvezza in noi, allora possiamo sottometterci sotto il suo giogo. Allora possiamo prendere su di noi la nostra croce e seguirlo. Non soltanto una croce di legno che si porta intorno al collo o che si porta sulle spalle, ma tutto il vituperio, portando ogni cosa su di noi a causa del Signore. E come è certo che portiamo il vituperio di Cristo, così è certo che vedremo la gloria di Dio. E poi scambieremo la croce con una corona. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà coronato. Per favore, realmente tutti coloro che sono in difficoltà, tutti coloro che hanno bisogno di liberazione, ricevetelo oggi. È veramente sul mio cuore. Quando ho letto questo testo che il Signore stesso ha pronunciato dicendo venite a me, voi tutti, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Per favore, fratelli e sorelle, io voglio, come anche il Signore, che tutti coloro che ascoltano la parola in questo tempo, che abbiano un'esperienza con Dio, che sperimentino la grazia personalmente, che sperimentino veramente la piena salvezza personalmente. E poi il messaggio non sarà soltanto compreso nella nostra mente, ma sarà rivelato tramite lo Spirito di Dio, quando realmente seguiamo il Signore in ogni cosa. Che Dio possa avere realmente la sua via con ciascuno di noi. Noi crediamo ciò che dice la Scrittura, crediamo ciò che Dio ha promesso, lo riceviamo e l'accettiamo, e sappiamo che il Signore ha mandato il suo servitore profeta e gli ha detto come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Dio stesso ha vegliato sulla sua parola. Come Giovanni Battista poteva dire, io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare mi ha detto, colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. E perciò egli poteva dire, io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Era semplicemente la certezza che egli aveva all'inizio del suo ministero, all'inizio del suo mandato. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare mi ha parlato. Ogni servitore di Dio riceve un mandato diretto e sa precisamente cosa deve fare. Siamo così riconoscenti che Dio ci ha dato questa grazia. E come abbiamo letto qui nella predicazione del fratello Branham, Dio ha promesso di restaurare tutte le cose. Come è stato il giorno di Pentecoste e come è accaduto? Tramite l'effusione dello Spirito Santo. Tramite l'effusione dello Spirito Santo. E quando accadde? Quando ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo? Dopo che il Signore, in Luca 24, tutto ciò che era scritto nei profeti, ciò che aveva scritto Mosè, ciò che era scritto nei Salmi, egli ha riassunto ogni cosa e l'ha mostrata ai suoi discepoli dicendo, non doveva adempiersi tutto quello che era scritto di me nella legge di Mosè, nei Salmi e nei profeti? Fratelli e sorelle, non ha fatto con noi allo stesso modo e il Signore? Non ci ha radunati da ogni nazione? Ciò che è scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, non ci ha rivelato ogni cosa, portandoci in conformità con la sua parola e la sua volontà? Affinché l'effusione dello Spirito Santo, l'ultima pioggia, possa cadere sopra la Chiesa. Noi non siamo più ammaestrati da scribi e farisei, ma siamo ammaestrati dallo Spirito di Dio, condotti in tutta la verità. Come è stato all'inizio, così è adesso alla fine. E noi sperimenteremo per grazia che tutti coloro che sono stati introdotti nella parola della profezia per essere portati in armonia con Dio e la sua parola, Dio si è preso cura di ciò e la potenza dello Spirito Santo sarà manifestata. Così come è certo che il Signore ci ha ammaestrati, ha aperto il nostro intendimento per comprendere le Scritture, in modo che possiamo credere come Dio ha detto nella sua parola. Se parliamo della grazia, allora sappiamo quel che diciamo. Io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Dio vigila sulla sua parola. Egli ci ha riportati al principio. Ci ha ammaestrati per mezzo della sua grazia. Ed egli terminerà la sua opera tramite la potenza dello Spirito Santo. e nessuno di noi verrà meno. Tutti giubileranno, lodando Dio e dando a Lui la gloria. Egli vigila sulla sua parola, egli vigila sul suo popolo e porterà ogni cosa a compimento per grazia. A Lui, il Dio Onnipotente, sia la lode e la gloria e l'adorazione, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi. Forse le nostre sorelle vengono qui di fronte. Il fratello Jean-Claude canterà per noi. Forse le sorelle canteranno dopo. Lasciate che rimaniamo in preghiera e nella fede. Voglio chiedere adesso chi è qui presente, quanti sono qui che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore, consacrarla realmente. Coloro che realmente riconoscono che questa sera, questo giorno è stato ordinato affinché nessuno vada via da qui nel modo in cui è entrato, ma affinché tutti ascoltino la chiamata del Signore, accettando per se stessi l'offerta di grazia. Venite a me voi tutti, e tutti coloro che sono andati a Lui, Egli non ha mai mandato via nessuno, Egli ha aiutato tutti, ha perdonato tutti, a tutti Egli ha fatto grazia, ed Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dato che i nostri fratelli e le nostre sorelle non sono ancora qui, allora possono venire le due sorelle per cantarci un cantico per la gloria del Signore e poi pregheremo insieme, mettendo ogni cosa davanti al Signore, mettendo ogni cosa davanti a Lui. Cantiamo nel frattempo Sol Abifè, Sol Abifè.
Mich rein und halt mich ewig. sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. So wie der Meister ist mein Lebensziel, mehr seine lieb ich andern zeigen will, mehr selbst verleugnend, wie er auf Erden war, in Treu und Liebe, wie er unwandelbar. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich.
Grazie. Così è. Cosa c'è scritto nel profeta Isaia? Anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Proprio all'inizio del libro del profeta Isaia sta scritto così. Isaia capitolo 1 dal verso 18. Isaia capitolo 1 dal verso 18. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Se siamo disposti ad ubbidire. Cantiamo ancora una volta Sol Abifè. E tutti coloro che vorrebbero venire qui di fronte oggi possono venire. E poi pregheremo insieme.
Thank you.
A questo noi diciamo Amen con tutto il nostro cuore. Egli ci ha chiamati, noi veniamo a Lui, accettiamo e riceviamo quello che Egli ci ha dato. È realmente per voi, per me, per noi tutti, è accaduto per noi. Nessuno ha bisogno di fare nulla, soltanto riceverlo per fede, ciò che Egli ha fatto per noi tutti. Cari, ricevetelo così, per fede, che il Signore fa risuonare la sua chiamata oggi, che avete seguito e ubbidito a questa chiamata oggi, che oggi è il giorno che il Signore ha fatto per voi tutti, per tutti coloro che sono venuti e tutti coloro che vorrebbero venire. È realmente così, che il Signore fa ancora grazia oggi, offrendo perdono e piena salvezza. Potete credere con tutto il vostro cuore, con tutto il vostro cuore. Egli ha portato via i miei peccati. Il mio castigo è stato su di Lui e per le sue lividure sono stato guarito e redento. E come il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 26, che Egli avrebbe sparso il suo sangue per molti, per il perdono dei peccati. E questo Egli l'ha fatto. E poi Paolo scrive, indirizzato agli Efesini nel capitolo 1, e in Lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Riceviamolo semplicemente per fede oggi. Efesini capitolo 1 verso 7. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Diciamolo insieme. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. E la seconda parte, il perdono dei peccati. Diciamolo insieme, il perdono dei peccati. E l'ultima parte, secondo le ricchezze della sua grazia. Secondo le ricchezze della sua grazia. Non l'avremo, ma l'abbiamo. In Lui abbiamo la redenzione. Ora, indirizzato a tutti i giovani, ricevetelo per voi stessi. Accettatelo per fede. E questo è il giorno che realmente il Signore ha fatto per voi. Cantiamo il coro. Questo è il giorno. Caro Signore, noi lo crediamo che questo è il giorno che Tu hai fatto per noi tutti. Anche che abbiamo potuto prendere la nostra decisione per Te e che veniamo oggi a Te, volgendo lo sguardo a Te, il crocifisso. Colui che ha gridato è compiuto. Tu hai sparso il sangue del nuovo patto per la Chiesa del nuovo patto. Tutte le colpe, tutti i peccati, tu li hai perdonati. Tu hai riparato di nuovo il danno. Caro Signore, ti prego per ognuno qui, per tutti coloro che sono venuti qui di fronte, per tutti, ovunque siano adesso, coloro che credono in te, coloro che credono in te con tutto il loro cuore, donaci la certezza che ci hai ricevuti e ci hai accettati e che siamo diventati la tua eredità per il tempo e per l'eternità. Caro Signore, con tutto il nostro cuore ti ringraziamo che è diventata una realtà divina. Tu stesso hai chiamato, venite a me voi tutti, e noi tutti siamo venuti a te. E ti ringraziamo con tutto il nostro cuore che ci hai ricevuti e ci hai accettati. A te, il fedele Signore, noi ti ringraziamo e ti preghiamo di benedirci. Benedici tutti e ti ringraziamo ancora una volta che questo giorno è stato ordinato da te. E ti ringraziamo per tutti coloro che sono venuti a te, coloro che hanno ricevuto salvezza, perdono e grazia. Benedetto e lodato sia il meraviglioso e santo nome di Gesù. Alleluia e ancora alleluia. Fratello Smith, per favore, vieni e prega con noi. Padre nel cielo, ti ringraziamo per la tua santa parola, perché tu hai mandato la tua parola ed essa ha compiuto ciò per cui è stata mandata. Ti ringraziamo, Signore, grande Dio, in Gesù Cristo il nostro Signore. E noi vediamo la conferma che la tua parola è ancora valida oggi e il tuo spirito ancora chiama. Signore, ti ringraziamo per tutti i giovani che aprono il cuore a te. Signore Gesù, noi preghiamo insieme, benedicili, santificali, sii con loro lungo il loro cammino. Mio Dio, perché in questo mondo non hanno posto, ma con te hanno il loro posto. Grazie, Signore, ancora una volta ti preghiamo, benedicili, accompagnali, custodiscili e fortificali nella fede per la gloria del tuo nome. Amen. Ed ora vorrei chiedere quanti sono qui che hanno bisogno di guarigione. Per favore alzate la vostra mano. Ce ne sono alcuni ed è veramente scritto che per le sue lividure siamo stati guariti. Questo non è scritto soltanto nell'Antico Testamento quale promessa, ma questo è scritto nel Nuovo Testamento che per le sue lividure siamo stati guariti. In primo luogo, leggiamo al riguardo in Primo Pietro, capitolo 2, verso 24. Primo Pietro, capitolo 2, verso 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Amen. I vostri, i miei, i nostri peccati Egli li ha portati, non li porterà, egli li ha portati, è compiuto. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo. Siccome abbiamo peccato nel corpo, perciò nel suo corpo egli ha portato i nostri peccati sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Qui l'apostolo dice: siete stati guariti, siete stati guariti. Questo trasmettiamo oggi nel nome del Signore. Mediante le sue lividure, voi tutti, voi che oggi credete e che l'avete ricevuto e accettato, mediante le sue lividure siete stati guariti. Dite amen. Amen. Mediante le sue lividure siete stati guariti. Dunque, la redenzione e la guarigione ci è stata data da Dio stesso in Gesù Cristo, il nostro Signore. E nell'ultimo versetto viene evidenziata la conversione. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Una vera conversione include il perdono, include la guarigione, include ogni cosa. Noi tutti eravamo erranti, ma oggi l'abbiamo ricevuto e accettato, e sappiamo che abbiamo sperimentato la nostra conversione per mezzo della sua grazia. Chi suggerisce un coro che possiamo cantare? Oh, è Gesù, oh, è Gesù. Caro Signore, tramite il tuo incarico, nel tuo nome, noi possiamo pronunciare: in te abbiamo la redenzione per mezzo del tuo sangue. In te abbiamo la guarigione. In te abbiamo la liberazione. In te abbiamo la vita eterna. Caro Signore, io ti ringrazio per questo giorno nel quale tu hai fatto grandi cose per mezzo della tua grazia. E noi diamo a te solo la gloria per questo. E consacriamo a te tutti coloro che hanno consacrato la vita a te, e vogliamo rivederli con te nella gloria. Noi crediamo che tu ce l'hai dato per grazia. Benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Ed ora cantiamo con tutto il nostro cuore: io lo amo, io lo amo. Cantiamolo ancora una volta in inglese. caro Signore, benedici tutti coloro che sono collegati con noi online, in ogni popolo e lingua, su tutta la terra. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, anche per i nostri traduttori. Ti ringraziamo che tu l'hai reso possibile, che la tua parola può raggiungere l'estremità della terra. Siate tutti benedetti in tutti i continenti, in tutte le lingue, con la benedizione del Dio Onnipotente, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria.